Eccoci, bentornati, bentornati.
Saluti da Aldo.
Aldo.
E Brother Eld.
E Brother Eld. Allora, siamo qui, benvenuti a questa trasmissione che si chiama Il Capitano Hakab, caccia della falena bianca. Ed è la trasmissione che tratta un po' tutto l'ambito, diciamo, tecnico-scientifico e... come si può dire? Tecnica, scienza e società. Non anticipo... di che cosa parleremo questa puntata? Tu volevi dire delle cose, io sono andato avanti.
Io volevo dire, posso essere Uncle Aldo, visto che sono quello più vecchiotto.
Ok, ok.
Se vuoi, perché lui è brother, io sono Ehi e basta, allora.
Tu sei Aldo e basta.
Va bene.
Sons of Aldo.
Va bene, qui c'è sempre il nostro mitico DJ Brother A, che forse tra un po' ci andrà da un'altra parte, noi siamo tutti tristi. Però ancora un paio di mesetti ce lo teniamo stretto con i suoi pezzi incredibili.
Yes.
Bene, allora, come iniziamo questa trasmissione? Tratteremo che cosa?
Sarà una trasmissione molto ampia.
Partiamo da lontano, insomma.
Molto ampia, molto spaziosa.
Spaziosa, cioè andiamo nello spazio.
Sì, sì, sì.
Quindi...
ci sono un po' di cose che stanno succedendo e volevamo aggiornarvi.
Un po' di aggiornamenti da cosa succede nello spazio, le cose che costruisce l'uomo, cosa fanno, piuttosto che cosa sta succedendo adesso. E, anticipiamo qualcosa, cosa facciamo? Mettiamo un pezzo, non lo so.
Ma brother, come volete voi, ditemi voi.
Ma sì, dai, mettiamo un pezzo. Intanto vi diciamo che parleremo di una cosa fatta dai giapponesi. I giapponesi hanno questa ossessione per i dettagli, per le cose, quindi solo i nomi che hanno dato alla macchina e all'oggetto che vogliono andare a vedere, già solo loro due sono delle figate pazzesche, ma poi dopo ce lo sentiamo con calma.
Ok, ok, allora il vostro caro DJ Brother A, per iniziare un super classicone del... nostro caro amato Robert Nesta Marley, One Drop. Thank you. Se sentite questo scricchiolio di sottofondo, non vi preoccupate, è tutto normale perché siamo in direct live con 45 giri e questo qua era 45 giri dell'etichetta di Marley, Tough Gong, quindi è tutto normale, siamo fatti così, parliamo di tecnologia e siamo anche analogici, giusto fratelli?
Anche quella è tecnologia, anche se di altri tempi è sempre tecnologia.
Eh sì.
Anzi, tra l'altro c'è chi sostiene che un essere che può venire da lontano, dallo spazio, da dove volete, è più facile che abbia magari le competenze per leggere un vinile rispetto che un hard drive. Tant'è che tra le prime missioni che hanno lanciato degli oggetti nel remoto spazio oltre il sistema solare, c'erano proprio dei dischi che contenevano tipo i saluti da tutto il mondo, delle immagini codificate, anche una bella storia, ma magari la trattiamo in un altro.
Sì, anch'io mi faccio questo film ogni tanto di cosa penseranno di noi i nostri successori, che siano la futura specie dominante del pianeta Terra o gli alieni, e continuo a pensare che quando troveranno i lettini abbronzanti penseranno che fossero strumenti di tortura.
O strumenti di tortura o comunque varchi spazio-temporali, che ne sai, magari uno arriva che non è così dal futuro e invece non li capisce. Io non li capisco comunque, un po' come le palestre.
Io li vedo come strumenti di tortura. Comunque, sorvolando...
le palestre, scusa.
Ho fatto la battutona. Sorvolando...
introduciamo l'argomento.
La hot news spaziale del momento, che è la missione Hayabusa 2. C'è già stata una Hayabusa 1 qualche anno fa.
Missione Giappica, ovviamente dal nome.
Esatto, missione Giappica. Hayabusa, agli attempati smanettoni come me, ricorda una moto della Suzuki che era una roba abbastanza 1300 folle.
1300 cilindrata.
Sì, una roba da matti. Il nome Hayabusa, come vi dicevamo prima, del nostro amore per l'attenzione tutta giapponese ai dettagli, il nome significa falco pellegrino. Ed è diretta verso l'asteroide 162173, questo è il CAP. Il nome è
vicino a Genova.
Sì, è qua dietro. Stanno arrivando qua. Il nome è Ryugu, che in pratica nella mitologia giapponese il palazzo Ryugu-jo, se ci sentono dei giapponesi, c'ho la Yakuza che mi
sono
inseguirà.
Sono già lì che ridono, sai, ridono sempre.
Comunque il nome è dedicato al nome di un palazzo dove nella mitologia giapponese vive il dio drago del mare e dove è custodito un inestimabile tesoro. A me questa dedica piace un sacco perché dà un po' credito a quello che è lo scopo di queste missioni, cioè perché andiamo a cercare di mettere le sonde sugli asteroidi, sulle
sostanzialmente per scoprire cose nuove, cose che ancora non abbiamo immaginato e un po' confermare eventualmente alcune che abbiamo immaginato e capire di più di tutto quello che ci circonda, che è un po' la spinta umana profonda.
Sì, lo scopo è anche quello di capire qual è stata l'origine del Sistema Solare. Noi pensiamo che quei detriti lì all'origine fossero molti di più e sono quelli che si sono poi aggregati per formare i pianeti. Infatti una missione simile, che al posto di prendere un asteroide ha lanciato una sonda su una cometa europea di qualche anno fa, si chiamava Rosetta, come tributo alla stella di Rosetta, che è la pietra in cui c'erano i caratteri cuneiformi, i caratteri egizi. Ed è stata la chiave per decodificare un pezzo importantissimo del nostro passato. E questo è quello che accade ora. Andiamo molto lontano, sia a livello di distanze che anche a livello di tempo. Beh, di conseguenza.
Giusto per contestualizzare, dagli asteroidi si sono scoperte un sacco di cose. Per esempio, tramite la datazione di radioisotopi si è capito qual era l'età stimata del Sistema Solare, che attualmente è stimata insieme più o meno all'età della Terra quando si è addensato a circa 4,5 miliardi di anni fa.
Se li porta bene.
Questo poi porta anche a una storia tutta molto interessante su come si è potuta fare questa datazione, perché il piombo, nel quale decadono buona parte dei radioisotopi, che è poi quello stabile che rimane, quindi valutando quanti ce n'è di elementi che devono decadere di piombo, si riesce a capire quanto sono vecchie le cose. Questa storia qua ha fatto scoprire anche di riflesso che stavamo bruciando gli additivi al piombo nella benzina e che era un grosso problema. Perché lo scienziato che si chiama Patterson, che ha fatto tutto questo studio dell'adattazione della Terra, non riusciva a fare le misure perché tutto era maledettamente inquinato da il piombo che la gente bruciava nella benzina.
Quello che la volta scorsa vi dicevamo che si bevevano i romani mettendoci a fermentare il vino.
Perché facevano, lo indolcivano, certo.
E poi l'abbiamo messo nella benzina. Brother Ray.
Tra la scusa, su questa qua mi ricollego un'altra cosa. C'è chi sostiene che uno dei motivi della caduta dell'impero romano sia proprio il piombo. Pensa un po'. Perché ci facevano gli acquedotti, inquinavano le acque, poi veniva il saturnismo, scemi, e quindi poi sostanzialmente il decadimento dell'impero romano. Cosa non può fare un elemento, eh?
Che fine misera.
Yes. Diciamo che è arrivato il momento di mettere una tune per i nostri ascoltatori. Continuiamo con Rockers International, Augustus Pablo. Il pezzo si chiama Skanking Easy, e anche noi qua dentro Skanking Easy. Interstellar Music. Yes, a me ricorda una sonda che va nello spazio, questi pezzi di Augustus Pablo, questa diamonica che ci ricorda il viaggio interstellare. Version. Thank you.
Eccoci qua di nuovo, come diciamo quando abbiamo aperto abbiamo detto che Hayabusa 2 è la hot news del momento in ambito spaziale e diciamo può sembrare strano perché uno dice ma come, ma io al telegiornale non ho mai non ho visto nessun razzo partire, non è che queste cose, questo tipo di missione restano dormienti per tantissimo tempo e poi diciamo sì, a un certo punto si svegliano, saltano un po' fuori. Perché comunque parliamo di oggetti che sono lontanissimi da noi e l'intenzione è quella di far sì che le sonde li raggiungano a una distanza che è utile per avere illuminazione dal sole, per alimentarle, per far sì che il ritardo nelle comunicazioni non sia eccessivo, perché comunque siamo talmente lontani
che ci vuole del tempo anche solo che dirgli oh fai questo.
Sì, sì, passano dei minuti prima che un messaggio possa fare avanti e indietro. E quindi diciamo
fa tutto molto ben studiato prima, insomma.
Sì, cioè tu in pratica lanci la sonda la quale raggiunge l'oggetto dopo magari aver usato altri pianeti del sistema solare come fionda gravitazionale dopo svariati anni. È un po' come lanciare una pallina ping pong da qui e fare centro nel bicchierino a New York dopo aver fatto sponda su un aereo che passava di là.
Però puoi calcolare le cose molto bene, è tutto molto grosso e quindi sostanzialmente un pochino più facile.
Sì, c'è stato un ritardo nella...
Non c'è il vento poi nello spazio, perché esatto. Una pallina di qui a New York è complicato, lì il vento
sì,
non
sì,
c'è.
Sì. No, era per dare un po'...
No, certo. Io dicevo, però cazzo, distanze. Difficile, però alla fine ce la facciamo, potremmo farcela con la pallina. Ah no, c'è il vento.
No, la pallina è un po' più complicata. No, comunque c'è stato un ritardo nel lancio di questa missione, a un certo punto il governo giapponese non se la sentiva di affrontare il budget, che comunque non è stellare. C'è stato un ritardo e diciamo quando c'è un rinvio di questo tipo di missioni è un casino, nel senso che devi trovarti un altro oggetto che abbia le caratteristiche che tu stai cercando, devi calcolarne l'orbita, devi farti tutte le proiezioni di dove saranno i pianeti che vuoi utilizzare per le fionde gravitazionali. È una roba che richiede parecchio tempo, si parla di quasi un anno e comunque...
E comunque anche solo che fare un calcolo del genere... Diciamo che dei minuti ci vogliono a vedere un computer che calcoli una cosa del genere,
sì,
probabilmente.
Sì, ma anche,
per quanto vadano veloce.
Ma anche dei mesi dei ricercatori che scrivono la domanda nel computer.
Sì, no, quello soprattutto. Poi.
E quindi niente, quando hanno realizzato che la loro finestra di lancio era svariati anni più avanti rispetto alle ipotesi originali,
hanno detto ottimo, facciamolo più figo.
Sì, hanno detto ottimo, facciamolo più figo e quindi rispetto all'idea originale che era quella di... rivisitare il progetto Hayabusa 1, che per la cronaca è stato un po' sofferto, hanno deciso di cambiare in maniera più drastica l'architettura della sonda, anche perché nel frattempo le tecnologie delle missioni spaziali, dei sensori, delle batterie, dei processori
avanzano,
quindi di fatto la sonda è molto piccola, c'è tutto un concetto di modularità che è molto interessante,
che è molto giapponese,
e anche i lander, perché lei in pratica orbita intorno all'asteroide e ci lancia sopra delle altre sonde più piccole che nell'arco di mesi raccolgono dati, li rimbalzano alla sonda madre che li rimbalza a terra.
Credo che in particolare questa qua li spari direttamente lei, forse.
Sì, li spara direttamente lei. Rosetta lanciò un lander, Hayabusa 2, credo che ne abbia 3 in tutto. Quindi ci sarà una interazione molto ampia.
Con sonde diverse poi alla fine.
Beh sì, ovviamente.
Comunque ho letto prima del primo che... banalmente ci mandano un microscopio operante nell'infrarosso che permette probabilmente di vedere cosine organiche, non lo so se eventualmente ci sono, non sono così esperto in sensoristica spaziale, devo dire che è un campo complesso,
eh sì.
Poi vabbè, ma parliamo di questo asteroide, dov'è, cosa fa, perché
orbita,
lui è lì. Ma oltre a noi ci immaginiamo ovviamente l'analogia, non so se avete mai visto, c'è un video di dei tipi che praticamente danno un'idea di quanto è della scala del sistema solare. Ci sono questi tipi qua che prendono, hanno una jeep e sono nel deserto. Prendono tipo una mela, la mettono in un posto, poi partono in macchina, vanno in macchina, poi a un certo punto c'è la luna. Poi partono, vanno in macchina. E poi fanno tutto. Poi alla fine il sole è talmente grande che fanno un cerchio con la macchina perché è gigante. Sostanzialmente c'è un sacco di spazio vuoto, però in questo spazio vuoto girano un sacco di corpi, corpuscoli, roba piccola, che non è definibile pianeti. Tra l'altro una cosa interessante è che gli asteroidi non sono rotondi perché non sono abbastanza pesanti per formarsi rotondamente. Anche questa cosa è una cosa particolare. Che tra l'altro è una di quelle definizioni che definisce il pianeta, no?
C'è poca gravità.
Poca massa, poca gravità. Vabbè, insomma, girano. Questo asteroide è abbastanza vicino alla Terra, nel senso che le caratteristiche della sua orbita sono... Allora, qua utilizziamo le unità di misura in unità astronomiche, che sono, insomma, la distanza tra la Terra e il Sole. E sta tra 0,9 quando è in perielio, cioè nel punto più vicino, e 1,4. Per cui ogni tanto interseca l'orbita terrestre, solo che non è allineata, ma è inclinata rispetto all'orbita terrestre di 5 gradi. Comunque diciamo che ci sta abbastanza intorno. Ce n'è un po' di robine che girano lì in giro, che ogni tanto fanno le notizie del tipo attenzione, c'è l'asteroide pericoloso, ci sta passando vicino quello.
Sì, no, in realtà no. È come quando passi in corso Aurelio Saffi e vedi la coda in sopraelevata e gli fai tiè.
Comunque è molto distante. C'è da dire poi. E poi invece qual è la differenza tra asteroide e cometa? Io ne ho un'idea, ma non è che ho mai letto a proposito.
Non lo so, credo che le comete contengano tanto ghiaccio o comunque siano molto tendenti a evaporare. Infatti la coda che lasciano è il materiale che sta abbandonando la cometa. Cioè le comete sono lì a consumo. Gli asteroidi sono più delle pietre.
Sì, sostanzialmente. Questo secondo me è uno dei principali caratteristiche. Un'altra differenza è probabilmente che, le comete sono ghiacciate perché partono da molto distante, cioè fanno delle orbite molto più eccentriche rispetto alle orbite degli asteroidi che tendenzialmente stanno nella stessa zona. E infatti tipo la cometa di Halley passa ogni 70 anni, 70, sì. Ora io non lo so. Non me lo ricordo, però praticamente lei si fa avanti e indietro, arriva fino vicino al Sole, dove fa evaporare la sua coda, e poi parte, va lontanissimo, supera gli ultimi pianeti e poi riparte in questo infinito orbitare, con sempre come le orbite vogliono, con il Sole nel fuoco di queste ellisse, però queste ellisse possono essere schiacciatissime. Le comete fanno questa roba qua, poi il gioco della coda, eccetera, eccetera.
A un certo punto si incazzarono i cattolici quando arrivarono le foto da Rosetta, perché praticamente queste cazzo di cometa che sono andati a fotografare, analizzare, sembra la paperella di gomma, quella che metti nella vasca da bagno dopo che ti è caduta nel fuoco. Cioè c'è quella forma lì, ma è tutta un po' bitorzoluta, un po' sminchiata. E quindi faceva brutto agli occhi di queste persone di vedere la cometa, che è un simbolo sacro che ha indicato la via ai Re Magi verso il rifugio, ritratta come una pietra tutta quanta bitorzoluta.
È quello che è. Comunque le comete erano anche portatrici di cattivi presagi, nella storia. Venivano prima delle pesti, ci hanno portato Gesù Cristo, cioè queste cose, non so, non so come dire.
Sempre con la moderazione.
Ci piace la blasfemia.
Che ci contraddistingue qui in radiogramma.
Molto, molto delicata come affermazione.
Va bene. Detto questo, forse dopo questa chicca passiamo a broderei
un pezzo. Mettiamo un pezzo di quelli d'amore, no? Facciamo un pezzo di quelli contro, diciamo, cioè siamo per gli spazi, no? Per andare a vedere lo spazio, però non siamo per la colonizzazione, no? Noi siamo per andare a cercare altre forme di vita e vivere in amore con altre forme di vita.
Lova,
mettiamo ora Sandy.
Io lo spiego, lo tengo sempre pronto.
Live in love.
Comunque.
Let's live in love.
Come together, everyone, yeah. Come together, everyone, yeah. Let's live on love. Let's live on love. Let's live on love, I said. Begging you, yeah. Yeah.
big, oh, big in your heart, big in your heart.
Bentornati su Radiogramma, sulla nostra trasmissione Il Capitano Acaba alla ricerca della falena bianca, la nostra pillola di divulgazione scientifica
di questa radio autogestita genovese.
Esatto, in diretta su buridda.org/radiogramma, in onde
medie. In onde medie 1359 kHz.
Kilohertz. Oppure in streaming con tutta calma, che siamo un po' pigri nel caricare i podcast, ma presto ci saranno novità.
Postcastiamo.
È una puntata spaziale oggi, stiamo ampiamente divagando su quello che succede ora nell'ambito
spazio e attualità
dell'esplorazione spaziale. È un tema che a noi piace tantissimo, oltre al nerdismo.
Perché ci piace lo spazio?
Comunque, una volta che vai così lontano, cioè non è che lì c'è la sonda giapponese. Cioè si porta dietro esperimenti sviluppati da università di tutto il mondo, hanno partecipato team internazionali a tutti i livelli. E una volta che vai così lontano, il concetto di io sono nato da questa parte del monte, tu sei nato dall'altra parte del fiume, scompare. Una volta che sei lì, sei tutti umani. Quindi lo spazio come concetto è una cosa secondo me molto positiva, molto unificante, tant'è che uno dei momenti topici nella fine della guerra fredda è stato quando
è iniziata l'esplorazione spaziale,
quando i russi e gli americani hanno deciso di collaborare per costruire le stazioni spaziali permanenti in orbita, perché nessuno da solo aveva la forza di farlo.
E comunque anche a livello economico, prima dell'esplorazione spaziale, diciamo che in questo mostro del capitalismo si generava quelle che erano poi le armi che venivano usate nelle guerre, quindi diciamo che la produzione massima veniva usata per la distruzione. Con lo spazio comunque una parte di quella produzione lì, seppure c'è sempre una guerra globale permanente, almeno finisce in un qualcosa che un po' ci unisce tutti insieme, quindi questo almeno questa deriva ci piace.
C'è stato questo periodo di competizione in cui si faceva la gara, chi arrivava primo dovunque, sempre i russi, a parte la Luna. Sono come,
sì,
Rossi,
ma poi la
sono
Luna...
come Rossi, ha vinto 1000 mondiali, ora c'ha la mia età, è sempre lì a un pelo e c'è sempre qualche rompicoglione.
Comunque, su questa cosa che lo spazio unifica l'umanità, che appunto, come dicevamo, ci piace molto, io vorrei ricordare una foto che consiglio a tutti di andare a cercare, che si chiama, è stata intitolata Pale Blue Dot, sempre tornando al discorso che facevamo prima della sonda lanciata dall'umanità che sta andando più lontana nello spazio profondo, addirittura fuori dal sistema solare, che si chiama sonda Voyager 1. Questa sonda, prima che uscisse da, diciamo che diventassero veramente complicate le comunicazioni, perché più vai distante più è difficile con una bassa potenza raggiungere poi la Terra, e un divulgatore scientifico molto famoso di nome Carl Sagan ha proposto di ruotare la telecamera, la macchina fotografica di questa sonda, l'ha girata verso la Terra e ha fatto una foto, uno scatto. Questo scatto, io ora a parlarne ho i brividi, perché questo scatto è fatto così da distante che la Terra non è neanche un puntino, è un pixel di questa foto. E voi immaginatevi quanto sono fighe delle macchine fotografiche che mandi nello spazio. E lui dietro a questa foto ha fatto un discorso bellissimo proprio su il sentirci umanità, il sentirci esseri umani, il sentirci piccoli di fronte all'immensità dello spazio. E in questa foto io l'ho avuto per un lungo tempo come desktop dello smartphone, perché mi rimetteva un po' a mio posticino. Per quanto io mi posso fare tutti i problemi del mondo, della vita, eccetera, rimango comunque una misera caccola in questo misero sassolino, in questo vuoto infinito. Quindi c'è dell'infinito da scoprire, c'è del...
Sei un pixel su un pixel.
E comunque, per quanto io possa arrabbiarmi con un altro, per quanto una persona abbia combattuto i giochi di potere per avere dei territori, delle prevaricazioni su altri, stanno tutti e comunque su quel pixel. E questa cosa è vera, cioè a me riempie tantissimo. Alcuni può magari mettere un po' male, però rifletteteci.
Sì, diciamo che ai macro ego sta cosa qua non piace, ma cazzi loro.
Cazzi loro, sì.
La guarigione da sindrome del buco del culo del motto.
Va bene, e torniamo. Cosa vanno a raccogliere queste sonde nello spazio? Ora abbiamo fatto tutto, siamo ritornati un po' a parlare di spazio, ma noi parlavamo di questa sonda che si chiama Hayabusa, lanciata dai giapponesi, che sta andando su questo asteroide che si chiama Rie...
Oh signore,
è là in alto, Ryugu. Ryugu.
Ryugu.
Ryugu. Ryugu. Cosa va a raccogliere? Dei campioni. Cosa ci si fa con questi campioni?
Li si analizza, ovviamente. Cioè, non è che porti giù le pietre dalla Luna per metterle sulla scrivania del Presidente degli Stati Uniti.
Cioè, l'ha, tra l'altro.
Per fare il fermacarte. No, assolutamente no. Assolutamente no. Tutto quello che produce la NASA dalla sua fondazione è proprietà dell'umanità. Giusto per tornare a questo... Cioè, per dirvi, uno degli stati più orribili dal punto di vista del rapportarsi con gli altri... Quando si arriva in questo tema qua, riescono a essere così umani anche loro. I campioni che tornano indietro, che non è una cosa semplice, nel senso che la maggior parte delle sonde portano indietro dati, ovvero mandano indietro i risultati degli esperimenti, le fotografie fatte negli spettri più disparati della radiazione, quindi non solo fotografie nel visibile, ma soprattutto fotografie a infrarossi e quali altre...
Sì, tutte le radiazioni possibili. Alla
quali
fine,
altre
poi,
diavolerie
dal
possono...
Dal sensore all'antenna tutto è buono, passando anche per i sensori magnetici.
Sì, sì, cioè, proprio... cioè si fanno analisi di tutti i tipi. quando le missioni spaziali portano indietro dei campioni fisici, quindi il programma Apollo, come dicevamo prima, e anche Hayabusa 1, che ha portato indietro comunque dei pezzi di asteroide, un asteroide di una classe diversa, quindi fatto di materiali diversi rispetto a quello su cui stiamo andando ora, quando si porta indietro questi materiali, una piccolissima parte viene data in pasto agli scienziati per fare degli esperimenti, delle analisi, degli studi. La gran parte viene stoccata in maniera che il materiale non si possa alterare, quindi diciamo chiusa benissimo in un contenitore fighissimo, semplificando.
In alto vuoto, immagino, perché poi stava nello spazio.
E viene lasciata come eredità per le future generazioni, perché le future generazioni avranno strumenti migliori per fare le analisi su questi campioni e soprattutto avranno domande diverse che noi adesso ancora non ci facciamo. Quando vedremo gli esiti delle fotografie, delle spettrografie, di tutte le varie analisi che sono state fatte, allora ci verranno le altre domande.
Ci chiederemo, ma vai un po' a vedere se in quell'altro asteroide là c'era un cicino di antimonio. Metti che l'antimonio è? Ora non te lo chiedi, però esatto. Magari tra 10 anni.
Ad esempio, tante cose che abbiamo capito sulla Luna derivano da esperimenti fatti sul materiale portato dalle missioni Apollo, e non sono esperimenti fatti dai contemporanei delle missioni Apollo, sono fatte dai figli dei contemporanei delle missioni Apollo. E quindi c'è questo concetto qua di portare delle piccolissime, preziosissime quantità di materia che vengono messe, diciamo, nel libro contabile del patrimonio della conoscenza dell'umanità e non del singolo stato o della scrivania del Presidente degli Stati Uniti.
E così ci piace.
Direi che ci piace. Che dite?
Che dite? Andiamo avanti, mettiamo un altro pezzo e poi vi parliamo ancora un po' di
sonde, spazio.
Di sonde, di salti e di robot.
Ah, i salti.
E
giusto,
di robot.
Giusto. E gli inconvenienti dello spazio anche. Ce l'abbiamo un po' gli inconvenienti dello spazio.
Eh sì, dai. Allora facciamo questo viaggio nel nostro spazio musicale dal vinile al CD e metteremo ora un gruppo che si chiama Dabba Mix, un gruppo francese, metteremo due pezzi estratti dall'album Jock che mi è stato portato da un caro fratello in visita a Parigi e l'hanno preso nella sede di Le Monde Libertaire, perché Dabba Mix è un collettivo dub francese anarchico, quindi andiamo con la prima traccia che si chiama Le Contraire.
contraire, le contraire. Contre son contraire, on a le contraire, le contraire. On a le contraire, on a le contraire, on a le contraire, on a le contraire, on a le contraire.
Con un altro pezzo, la terza traccia, sempre dell'album Joke. Money can destroy your life, doesn't make you better, doesn't make you right. 5 money franchi. Can support a crime, you can watch it on a TV in a prime time. It's a sign that money can control your mind. Money makes you evil, money makes you go blind. Gotta hear the words from the brothers worldwide. We decide to be something that the money can buy. Money surround us, wanna divide us, hypnotize us, shape and define us. Money buys water, put it in a bottle, sell it to your mother and your daughter. Money can control your mind, money makes you evil, money makes you go blind. Gotta hear the words from the brothers worldwide. We decide to be something that your money can't buy.
Lo que tú piensas sostiene por tus gastos, lo que tú ganas lo hace en pedazo. Lo que tú piensas está controlado, policía por todo lado. Papeles, carteles, rayos y tele, publicidades te rompen la mente. Juntémonos para triunfar, luchando, creando poder popular.
Para se La valeur est le piège où chacun se débat. Combien vaut ceux qui ne s'achètent pas? Combien pour ceux et celles qui ne se vendent pas?
Money can destroy your life. Doesn't make you better, doesn't make you right. Money can support the crime.
Bentornati su Radiogramma, sempre in onda dalla bidelleria del Buridda, manca ormai...
Un posto magico, eh?
Sì, un posto magico, tra l'altro ora che il grande caldo è finito è anche gradevole starci, l'estate è stata una roba da eroi.
Sì, ora parte il momento in cui invece c'è il temporetto che dici, esatto. Wow, così quasi dentro la trasmissione.
Quella settimana al mese in cui in Buridda non si muore né di caldo né di freddo. All'anno, scusate.
All'anno, no, anche due, ce n'è una andare e una tornare.
Eh sì. Comunque, abbiamo parlato ampiamente di Hayabusa 2, dello spazio, abbiamo cercato di darvi un po' di curiosità in maniera leggibile, speriamo di aver avuto successo in questo intento. C'è un'altra roba molto, molto interessante, secondo me, riguardo a questa missione. Come dicevamo prima, c'è stato un ritardo, hanno dovuto trovare un'altra pietra su cui lanciare sta sonda, e nel frattempo hanno portato all'interno del loro progetto le nuove tecnologie che si erano sviluppate nel frattempo. Ora, credo che abbiamo visto tutti tra Facebook, Instagram e social vari negli ultimi anni l'emergere di robot apparentemente, cioè che solo qualche anno fa sembrava impossibili.
Cose tipo, che camminano.
Sì, cose che camminano, cani che vanno per monti, robot umanoidi che fanno il backflip, eccetera, eccetera. C'è stato... uno dei campi in cui c'è stato tanto movimento è il movimento dei robot oltre la ruota. Quindi o mimando il modo con cui si muovono gli animali o anche trovando nuove maniere, utilizzando magari giroscopi.
Cioè
o
sostanzialmente
altre cose.
Gli animali non hanno le ruote perché era più comodo andare in giro con le gambe.
Eh sì.
Sì, puoi salire i pendii. Pensa alle capre cosa fanno. Delle
la
cose incredibili.
È originale del genere umano. Non è forse l'unica grande cosa che non abbiamo copiato dalla natura.
È vero.
Cioè, abbiamo scoperto dopo.
Abbiamo
scoperto dopo che a livello batterico alcuni virus hanno la ruota. Però l'abbiamo scoperto dopo averla fatta.
Ben dopo averla fatta.
Comunque c'è una cosa molto simpatica, secondo me, riguardo al movimento delle macchine, in particolare delle sonde più piccole che Hayabusa 2 sta mettendo su questa Ryugu, ora me lo sono ricordato. Le due sonde Minerva, che sono delle sonde molto piccole, che praticamente si spostano sull'asteroide saltellando. Ma non è che saltano muovendo le gambe, praticamente loro hanno al loro interno una massa eccentrica che quindi spostandola crea uno spostamento repentino del baricentro dell'oggetto. Immaginatevi Thor nel film The Avengers che lanciava il martello, il famoso martello pesantissimo che riusciva a sollevare solo lui lanciava il martello e ci volava dietro. Di fatto queste sonde qua fanno la stessa cosa, riescono a farlo perché la gravità dell'asteroide è piccolissima.
Bassissima.
E quindi loro in pratica lanciano sto martello, ci restano attaccate dietro, volano per 15 minuti e riatterrano 15 metri più in là.
15 minuti di volo, incredibile.
15 minuti di volo con una sventolata.
Cioè, io me la sarei immaginato una roba da un minutino, 30 secondi, invece no. 15 metri, un metro al minuto.
Eh sì, anche Rosetta quando hanno lanciato File, che era il lander che hanno mandato sulla cometa, avevano questo problema qua, che tu comunque per quanto approcci un oggetto così piccolo in maniera molto lenta, la gravità è talmente bassa che tu rimbalzi poi indietro per dei minuti. Quindi c'erano questi atterraggi in cui avveniva un rimbalzo, oh mio Dio, chissà dove cazzo è. Dopo un quarto d'ora un altro rimbalzo, oh mio Dio, chissà dove cazzo è.
I rimbalzi infiniti, tra l'altro. Va bene. Detto questo,
abbiamo fatto un'ora tonda.
Si è fatta la nostra oretta.
Sì, ragazzi, siamo arrivati.
Cosa diciamo per chiudere così?
Direi che vi
tipo
salutiamo.
Due fonti, cosa devo andare a vedere?
Allora, due fonti a fare gli accademici, il sito della JAXA, che è l'agenzia spaziale giapponese, altrimenti la pagina di Wikipedia è abbastanza aggiornata, mancano gli eventi di ieri, mancano gli eventi di ieri, ma comunque è scritta molto molto bene. Poi Focus ha fatto un articolo carino anche con le foto delle sonde, e altrimenti potete andarvi a vedere su YouTube sul canale di Adrian Fartade, che è un rumeno simpaticamente trasferito in Italia. Lui si occupa di divulgazione scientifica, fa una serie che si chiama Astro Caffè, che è un video da 10 minuti, esce tutti i giorni. Alle 7 di mattina, e tra le altre cose ha fatto uno speciale di quasi un'ora sulla missione Hayabusa, in cui spiega molto nel dettaglio con
tutto quello che sta succedendo.
Sì.
Diciamo che succederà?
Diciamo che lui è uno dei buoni esempi di pieroangelismo. Riesce a dire le cose senza essere palloso e senza dire cazzate. Quindi andatevi a vedere. Adrian Fartade, il canale si chiama Link for Universe. For è scritto 4.
Bene, mi sembra chiaro. Detto questo, salutoni dai vari Aldi, Aldo, lo zio Aldo e fratello Aldo.
Buonasera.
Buonasera a tutti. Direi che ci meritiamo il pezzo di chiusura.
Sì, io faccio un attimo di spoiler.
Dai. Vai, spoiler.
Domani,
nel frattempo che io...
Domani zio Aldo è di nuovo in radio a fare Night Rockers. Ci sarà uno speciale sul progressive rock italiano degli anni 70. La puntata si chiama The Italian Job. Lo sfondo, ironicamente, non è la bandiera italiana ma quella giapponese, perché era un momento storico in cui le nostre band spaccavano a livello internazionale e facevano i tour in Giappone. Il font vi risulterà un po' pesante da leggere, perché
ma
un font
si capisce tutto, eh?
Sì, è un font sperimentale, praticamente l'ha fatto un artista facendo un lavoro sui meccanismi cognitivi della scrittura, e in pratica quelle lettere lì noi le riconosciamo che sono lettere con un po' di esercizio, ma sono talmente vicine alla grafia giapponese,
quella fonetica, non quella tipo cinese,
quella fonetica, che loro quando lo vedono gli viene da leggerlo come se fosse giapponese, e quindi non riescono a fare lo switch mentale, ed è il font giapponese anti-giapponese. Ci sentiamo domani Night Rockers, martedì prossimo alla Farina Bianca, e bene o male, se vi sintonizzate su Radiogramma, qualcosa ce la trovate.
E dopo questa chicca di zio Aldo, fratello Aldo vi lascia con l'ultimo pezzo dei Pioneers, Dolly House on Fire, Boss Records. Buona serata a tutte e tutte. Grazie per esserci stati vicini in ascolto.
Papa, what you mean? Don't do it. Dolly, oh,